Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Unità delle potenze dell'anima. Già ti ho spiegato come i diletti del mondo, senza di me, sono tutti come spine velenose. Ne risulta ingannato l'intelletto nella sua visione e la volontà nel suo amore. Ama infatti quello che non deve essere per sé amato. Anche la memoria viene lesa nella sua capacità di ricordare. L'intelletto si comporta come il ladro che ruba ciò che è d'altri. La memoria finisce col ricordare sempre le cose che sono fuori di me. E in tal modo l'anima si priva della grazia. Così profonda è l'unione di queste potenze dell'anima che io non posso essere offeso da una di esse senza che anche tutte le altre mi offendano. L'una, infatti, è in relazione con l'altra. E all'altra fa dono, come t'ho detto, di ciò che il libero arbitrio giudica bene o male. Il libero arbitrio è legato all'affetto e perciò lo sollecita come gli pare, o seguendo il lume della ragione o opponendosi al lume della ragione. La vostra ragione è legata a me, purché il libero arbitrio da me non la separi con amore disordinato. Inoltre c'è in voi una legge perversa che sempre lotta contro lo spirito. Ci sono dunque in voi come due parti, la sensualità e la ragione. La sensualità è di sua natura serva, perciò vi è data affinché serva all'anima. Il corpo è uno strumento affinché possiate mettere a prova le virtù, esercitandole. L'anima è libera, poiché l'ha liberata dalla colpa il sangue del figlio mio. In quanto libera, nessuno la può signoreggiare se essa non vuole consentire, legata com'è la sua volontà al libero arbitrio. E il libero arbitrio si fa uno con la volontà, mettendosi in accordo con essa. In tal modo, il libero arbitrio è posto fra la sensualità e la ragione, potendo volgersi a quella delle due che esso sceglie. Vero è che quando l'anima, con l'aiuto del libero arbitrio, si sforza di unificare le sue potenze in mio nome, allora tutte le azioni compiute dalla creatura vengono unificate, quelle spirituali e quelle temporali. Allora il libero arbitrio si scioglie dai lacci della sensualità e fa alleanza con la ragione. E io, per grazia, mi riposo in mezzo a loro. Ciò è quanto intendeva dire la mia verità, annunziando: quando saranno riuniti due o tre in nome mio, io sarò in mezzo a loro. E così è, in verità. Infatti già ti ho detto che nessuno può venire a me se non attraverso il Figlio. Perciò ho fatto di lui un ponte con tre scaloni, i quali rappresentano i tre stadi dell'anima, che ora ti descriverò.
Thank you.
Ti ho spiegato il simbolo dei tre scaloni, parlandoti in generale delle tre potenze dell'anima. Sono queste come tre scale, delle quali non si può salire l'una senza percorrere l'altra. Se si vuole camminare nella dottrina e sul ponte della mia verità. Né l'anima può avere perseveranza se non unifica in sé queste tre potenze. Della perseveranza già ti ho parlato, allorché mi hai domandato in che modo debbono comportarsi i viandanti che vogliono uscire dal fiume e di spiegarti il simbolo dei tre scaloni. Allora ti dissi che senza perseveranza nessuno può giungere al suo fine. Due sono i termini possibili, ciascuno dei quali richiede perseveranza, e precisamente la virtù e il vizio. Se tu vuoi veramente giungere alla vera vita, devi perseverare nella virtù. Chi voglia pervenire alla morte eterna non ha che da perseverare nel vizio. Così, mediante la perseveranza, si giunge a me, che sono la vita, o al demonio, a gustare acqua di morte. Siete stati invitati tutti, uno per uno e tutti insieme, dalla mia verità. Allorché alzando la voce nel tempio, con ardente desiderio gridava: «Chi ha sete venga a me e beva, poiché io sono fonte di acqua viva». Non disse: «Vada al Padre e beva», ma disse: «Venga a me e beva». Perché mai? Perché in me, che sono il Padre, non può cadere pena alcuna, mentre invece può cadere pena sul Figlio mio. E così voi, finché siete pellegrini e viandanti durante la vita mortale, non potete essere esenti dai dolori, perché a causa del peccato la terra germinò spine, come è detto. Perché allora Cristo disse: «Venga a me e beva»? Perché seguendo la sua dottrina o attraverso la via dei comandamenti, con i consigli seguiti spiritualmente, o attraverso la via dei comandamenti con i consigli praticati nei fatti, ossia andando per la via della carità perfetta o per la via della carità comune, come prima ti ho detto, quale che sia lo stato attraverso il quale vogliate andare a Lui, seguendo la sua dottrina, voi, gustando il frutto del suo sangue, troverete di che dissetarvi, grazie all'unione della natura divina con la natura umana. Trovandovi in Lui, vi troverete in me, mare di pace, poiché io sono una sola cosa con Lui, ed egli è uno con me. Così siete tutti invitati alla fonte di acqua viva della grazia. E vi conviene camminare con lui, del quale ho fatto ponte per voi con perseveranza, così che nessuna spina, né alcun vento contrario, né vicende prospere, né vicende avverse, né qualsiasi altra cosa che possiate soffrire, riescano a farvi volgere indietro il capo. Dovete anzi perseverare, sino a che vi troviate in me, che per voi ho acqua viva, e a voi la dono, per mezzo del dolce ed amorosissimo Verbo, l'unigenito mio figlio. Ma perché disse: io sono fonte di acqua viva? Lo disse perché era la fonte che conteneva me, che dono l'acqua viva. Mi conteneva grazie all'unione della natura divina con la natura umana. E perché disse: chi ha sete, venga a me e beva. Perché voi non potete vivere senza sofferenza. Ma mentre in me nessuna pena poteva cadere, ciò poteva avvenire in lui. Perciò io di lui ho fatto ponte. Nessuno, infatti, potrebbe venire a me se non attraverso di lui. E similmente egli disse: nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Questa è la verità annunziata dalla mia verità. Ora hai visto quale via vi conviene seguire e in quale modo, cioè procedendo con perseveranza. Altrimenti non potrete dissetarvi. La perseveranza è infatti la virtù che riceve gloria e corona di vittoria da me, che sono la vita eterna. Ma riprendo a parlarti dei tre scaloni, per i quali vi conviene salire se volete uscire dal fiume anziché annegarvi e giungere all'acqua viva cui siete invitati, desiderando che io abiti in mezzo a voi. Lungo il vostro cammino, infatti, io vi accompagno e sto con voi per grazia, riposando nelle vostre anime. È necessario, dunque, che volendo proseguire, abbiate sete. Solo coloro che hanno sete sono chiamati con queste parole: chi ha sete, venga a me e beva. Chi non ha questa sete non può essere perseverante sulla via. O gli affanni o i piaceri lo trattengono e non si prende cura di portare il vaso con cui attingere, né si preoccupa di avere la compagnia giusta, pur sapendo che da solo non può procedere. E perciò volge il capo indietro, non appena s'accorge che s'avvicinano gli aculei della sofferenza, di cui si è fatto nemico. Teme la propria solitudine, ma se fosse accompagnato non conoscerebbe la paura. E se avesse salito i tre scaloni, avrebbe la sicurezza, perché non sarebbe solo. È necessario che abbiate sete di me e che vi raccogliate insieme, come Cristo disse, in due o in tre, o anche più. Perché fu detto due o tre? Perché non possono essere in due che non siano anche tre, né potrebbero essere in tre se non fossero in due. Se uno è solo, è escluso che io sia in mezzo a lui, perché non ha con sé un compagno, cosicché fra i due io possa stare in mezzo. Inoltre, se è solo, non è nessuno, perché chi si trattiene con se stesso, convivendo con l'amor proprio, è veramente solo, in quanto è separato da me, dalla mia grazia e dalla carità del suo prossimo. Ed essendo privato di me per colpa sua, egli si riduce ad un niente, dal momento che io sono colui che sono. Così, colui che sia uno, nel senso che sta solo nell'amore di sé, non può essere tenuto in conto dalla mia verità, né a me gradito. Ecco dunque il senso di quelle parole. Se saranno due o tre, o più, riuniti insieme nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. T'ho detto che due non sarebbero stati senza essere tre, né tre sarebbero senza essere due. E così è. Tu sai che i comandamenti della legge si racchiudono in due, e nessuno degli altri può essere osservato se non si osservano questi due. Amare me sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi. Questo è il principio, il mezzo e il fine dei comandamenti della legge. Questi due non possono essere raccolti nel mio nome senza tre, ossia senza l'unione delle tre potenze dell'anima: la memoria, l'intelletto, la volontà. In modo che la memoria conservi in sé il ricordo dei miei benefici e della mia bontà, e l'intelletto possa fisarsi nell'amore ineffabile che io ho mostrato a voi nella persona del mio figlio unigenito. Questi, infatti, io ho posto quale oggetto all'occhio del vostro intelletto, affinché esso possa scorgere in lui il fuoco della mia carità. E in modo che la volontà, unendosi alle altre due potenze, possa amare e desiderare me, che sono il suo fine. Quando queste tre virtù e potenze dell'anima sono tutte unite insieme, io sto in mezzo a loro per grazia. E siccome in tale situazione l'uomo si ritrova ricolmo della carità mia e del suo prossimo, subito è con lui la compagnia di molte reali virtù. E allora il desiderio dell'anima si dispone alla sete. Dico alla sete delle virtù, dell'onore che mi è dovuto e della salvezza delle anime. Ogni altra sete si spegne allora nell'anima e vi muore. Una volta salita sul primo scalone dell'affetto, l'anima cammina con sicurezza, senza alcun timore servile. L'affetto, infatti, spogliatosi dell'amor proprio, si innalza al di sopra di se stesso e delle cose, magari amandole e conservandole se lo crede, ma per me e non senza di me, ossia con santo e vero timore e con amore della virtù. Ecco allora già salito il secondo scalone, cioè il lume dell'intelletto, il quale contempla il mio amore in Cristo crocifisso, per mezzo del quale io l'ho mostrato a voi. Allora si trova la pace e la quiete, poiché la memoria si è colmata della mia carità e non ha più spazi vuoti per altre cose. Tu sai che un recipiente vuoto, se toccato, risuona, ma non risuona quando è pieno. Analogamente, quando la memoria è ricolma del lume dell'intelletto e questo è mosso dal desiderio amoroso, se siete toccati dalle tribolazioni o dalle delizie del mondo, non rispondete con voce di impazienza o con disordinato rumore, in quanto l'intelletto è ripieno di me, che sono tutto il bene. Dopo aver salito ciascuno scalone, ecco l'unione desiderata. Infatti la ragione, possedendo i tre gradi delle tre potenze dell'anima, come già ti ho detto, le unifica in nome mio. Uniti i due, ossia l'amore di me e l'amore del prossimo, e assorta la memoria nell'operazione di conservare, affiso l'intelletto nel vedere e la volontà nell'amare, l'anima si trova in compagnia di me, che sono la sua forza, la sua sicurezza, e incontra le virtù. E così è sicura nel suo saldo cammino, perché io sto in mezzo a loro. Allora è pronta a muoversi con ardente desiderio, sospinta dalla sete di continuare sulla via della verità, ove soltanto si trova la fonte dell'acqua viva. Il suo desiderio di proseguire su questa via è incalzato dall'amore per l'onore che mi è dovuto e per la salvezza sua e del suo prossimo. Infatti non potrebbe giungere al suo fine se non ci fosse la via che ve lo conduca. Pertanto l'anima se ne va portando il vaso del cuore, vuoto d'ogni vano affetto ed ogni disordinato amore del mondo. Il cuore, infatti, non appena si svuota, subito si ricolma, perché nessun recipiente può rimanere vuoto. Tanto che, se non è pieno di cosa consistente, si gonfia di aria. È il cuore come un vaso che non può stare vuoto. Ma appena tratte fuori le cose del mondo, postevi dall'amore disordinato, si riempie di soffio celestiale e dolce amore divino, grazie al quale giunge all'acqua della grazia. E giuntovi, passa attraverso la porta che è il Cristo crocifisso e gusta l'acqua viva, vedendosi a ritrovare in me, che sono mare di pace. Ti ho mostrato in quali modi debbono comportarsi comunemente le creature dotate di ragione per poter uscire dal mondo, così da non annegare e da non giungere alla dannazione eterna. Ti ho anche mostrato i tre scaloni, cammino della carità comune, ossia le tre potenze dell'anima, tali che nessuno può salire al primo senza salirli tutti. E ti ho anche spiegato, a proposito delle parole di Cristo, quando due o tre saranno riuniti nel mio nome, come esse indichino l'unione dei tre scaloni, vale a dire delle tre potenze dell'anima. L'accordo fra queste tre potenze porta con sé i due principali comandamenti della legge: l'amore di Dio e del prossimo. Amare me sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi. Allora, salita la scala, cioè unificate le tre potenze in mio nome, l'anima subito arde per la sete di acqua viva. Perciò si mette in cammino e passa sul ponte, seguendo la dottrina della mia verità, che è il ponte stesso. E lì voi correte dietro alla voce che chiama, perché come già ti ho detto, egli nel tempio ad alta voce vi invitava dicendo: chi ha sete, venga a me e beva, che io sono fonte di acqua viva. Ti ho spiegato ciò che egli voleva dire con queste parole e come queste parole si debbono intendere, affinché tu meglio conosca la sovrabbondanza del mio amore, nonché la confusione di coloro che sembrano dilettarsi, precipitandosi lungo il cammino del demonio, che li seduce con il richiamo dell'acqua morta. Ora hai veduto e udito quanto mi hai chiesto, ossia come ci si debba comportare per non annegare. E ti ho ribadito che c'è un solo modo: salire sul ponte, nell'unità e nella comunione, vivendo nell'amore del prossimo, offrendomi il cuore e l'affetto come vasi da colmare di me, che posso dissetare chi me lo chiede, senza mai scostarsi dalla via di Cristo crocifisso e perseverando sino alla morte. Questo è il criterio cui tutti dovete attenervi, quale che sia lo stato in cui l'uomo vive, dal momento che nessuno stato gli fornisce l'alibi per non poter fare quello che deve o per non dover fare quello che può. Può e deve seguire questa via e ne ha l'obbligo ciascuna creatura dotata di ragione. Nessuno può ritrarsi scusandosi: ma io mi trovo in questo stato, ho dei figli, ho altri impedimenti nel mondo e per questo mi ritraggo dalla via indicata. Né può ritrarsi per malagevole che trovi questa via. Nessuno può avanzare queste scuse, perché già te l'ho detto, ogni stato è a me gradito e accetto, purché sia vissuto con volontà buona e santa, dal momento che perfetta è ogni cosa fatta da me, che sono sommo bene. Nessuna cosa è stata creata e donata da me affinché per essa riceviate morte, ma tutte sono affinché voi riceviate la vita. E non è difficile, poiché niente è agevole quanto l'amore, né procura altrettanto diletto. Quel che io vi chiedo, altro non è che amore e dilezione di me e del prossimo. Questo è fattibile in ogni momento, in ogni luogo, in ogni stato in cui l'uomo si trovi, purché ami e usi di ogni cosa a lode e gloria del mio nome. Ricorderai anche che io ti dissi come per loro inganno, respingendo il lume e vestendosi di amor proprio, amando creature e cose e possedendole senza di me, gli uomini finiscono col vivere oppressi dai tormenti, sino a diventare intollerabili a se stessi. E che se non si risvegliano, nel modo detto, giungono all'eterna dannazione. Ti ho spiegato così quale deve essere il modo di vivere di ogni uomo, secondo la carità comune. Dopo averti detto come debbono comportarsi e come si comportano di fatto coloro che vivono nella carità comune, coloro cioè che osservano i comandamenti e mentalmente i consigli, voglio parlarti di coloro che, avendo incominciato a salire la scala, intendono seguire la via perfetta, quella che comporta d'osservare attualmente sia i comandamenti, sia i consigli, secondo i tre stati che ti mostrerò. In particolare ti spiegherò che cosa rappresentano i tre gradi e stati dell'anima e i tre scaloni che prima ho considerato in rapporto alla carità comune. Di questi tre stati, l'uno è imperfetto, l'altro più perfetto, l'ultimo è perfettissimo. Il primo mi è servo mercenario, il secondo mi è servo fedele, il terzo mi è figlio, ossia mi ama senza altro fine che non sia io stesso. Questi tre stati possono trovarsi e si trovano in molte creature, ed anche in una medesima creatura. Si trovano in una sola creatura quando con perfetto zelo ella avanza sulla via del bene, impiegando il suo tempo in modo da passare dallo stato servile a quello liberale o fedele, sino a quello filiale. Innalzati sopra te stessa e apri l'occhio dell'intelletto. Guarda come camminano questi viandanti pellegrini. Alcuni imperfettamente, altri perfettamente vanno per la via dei comandamenti. Altri ancora perfettissimamente, attenendosi alla via dei consigli e mettendola in pratica. Vedrai così donde arriva la perfezione e donde deriva l'imperfezione, e quanto grande è l'inganno che l'anima coglie in se stessa allorché la radice dell'amor proprio non si divelta. In qualunque stato l'uomo si trovi, è necessario che egli uccida questo amore di sé. Allora quell'anima, ardendo di infuocato desiderio, guardava nel dolce specchio di Dio e vi vedeva le creature comportarsi in modi diversi e con diverse intenzioni per giungere al loro fine. Vedeva molti che incominciavano a salire sotto il pungolo del timore servile, ossia temendo per la propria pena. Molti anche vedeva che esercitandosi nel primo stato riuscivano a salire al secondo, ma pochi giungevano alla grandissima perfezione.